Georgia al voto ed è scelta tra Russia e Europa. BRICS, alla guida del sud del mondo o alla guerra con il resto del mondo? Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Georgia goes to the polls this Saturday as Brussels warns that the elections will be crucial. This election is really important. We need to live in Europe.
The pact for the future includes important steps on disarmament, including the first multilateral agreement on nuclear disarmament in more than a decade.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Come si chiude una settimana di grande attualità internazionale? Beh, con due punti di domanda. Le domande le conoscete. L'attualità internazionale, appunto, è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se rispondete due volte sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in console Valeria Bernardi. Il racconto di tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani, punteggiato e commentato da voi. 349-238-6666 X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Sono le 16.09, in questo esatto istante, qui in Viale Sarca, Milano, le 18.09, una manciata di secondi in Georgia, dove le elezioni parlamentari di domani hanno il sapore di una scelta tra Unione Europea e Russia. Paese del Caucaso è chiamato domani a forse il voto più importante, perdonate la ripetizione, della sua recentissima storia. Un voto, quello parlamentare, che si tradurrà inesorabilmente in un referendum, se abbracciare il percorso verso l'Unione Europea o abbracciare un percorso più diretto invece verso Mosca, verso la Federazione Russa. Quest'oggi a Nessun Luogo, con i collegamenti dal campo, la grande analisi, vi racconteremo anche l'importanza e la rilevanza strettamente geopolitica e geografica dell'importante paese. Poi però si è appena chiuso il BRICS e anche qua forse il più rilevante degli ultimi anni, con la sua forza centripeta è riuscito ad attirare a sé l'interesse, gli sguardi e in alcuni casi anche l'adesione di parecchi paesi. Almeno una trentina, secondo le parole di Vladimir Putin, nuovi membri sarebbero pronti a compiere il grande passo. Tra questi vi sono paesi che guardano con una certa circospezione a un possibile ingresso, altri lo fanno invece con una certa malizia e una rara abilità diplomatica nel riuscire a dialogare con l'Occidente, quello a trazione statunitense, l'Europa, ma anche con quel resto del mondo che non si sente rappresentato appunto dai primi. Racconteremo quindi dell'esito di questo BRICS anche con un piccolo giallo, se volete, che sta facendo un po' indispettire alcune cancellerie, perché Antonio Guterres, segretario generale dell'ONU, non soltanto si è recato, come giustamente può fare, forse deve fare, direbbe qualcuno, il segretario generale della massima organizzazione transnazionale, anzi sovranazionale a livello mondiale, però ha avuto anche nella postura, nella prossemica, un certo riguardo, per così dire, nei confronti di Vladimir Putin e un certo calore nei confronti di Alexander Lukashenko. Tanto che lo avete sentito anche, credo, dal GR. Lo stesso Volodymyr Zelensky si rifiuta adesso di incontrare Guterres perché, a suo dire, avendo abbracciato i due, sostanzialmente si è schierato. Ma nell'ultima parte faremo il punto anche sull'efficacia e sulla capacità di imporre la propria visione del mondo da parte dei BRICS. Lo sapete, i punti fondamentali sono due. Da un lato la de-dollarizzazione del globo, che sarà qualcosa di veramente difficile e lungo da attuare per la compagine dei BRICS. Dall'altro c'è una generale egemonia che si vuole instaurare e ribilanciare. Dall'altra parte ci sono anche, come contano evidentemente, le spese militari e l'impegno appunto militare. Questi i temi di quest'oggi, per voi c'è il 349-238-6666, mentre scaldati i polpastrelli vi raccontiamo altre notizie. La prima delle quali ci riporta in vicino Oriente, sapete i fronti caldi sono due, Striscia di Gaza, Libano, in realtà anche la Cisgiordania che spesso raccontiamo qui in Nessun Luogo Lontano, ma è spesso snobbata dalla maggior parte dei media. Tant'è, ieri vi raccontavamo della conferenza a Parigi sul Libano, una conferenza internazionale per raccogliere fondi e assistere il paese, la ricostruzione, oltre 1 milione di sfollati. Il tutto mentre si dipana la strettissima e tragica cronaca, e a fare le spese di tutto ciò che sta accadendo sono anche i giornalisti, spesso presi di mira, in questo caso 3 giornalisti libanesi uccisi la notte scorsa in un attacco aereo su Asbaia. Siamo nell'est del Libano, vicino al confine con la Siria. Era un gruppo di giornalisti che dormiva in un piccolo compound di villette. Tutte le macchine erano adeguatamente segnalate con la scritta press, evidentemente. Gli israeliani hanno bombardato quel compound. Il ministro delle informazioni libanese ha tuonato: si tratta di un crimine di guerra. Parallelamente, oggi UNIFIL ha fatto sapere che il 22 ottobre scorso soldati israeliani hanno aperto il fuoco contro una delle postazioni vicino al villaggio di Daira, siamo nel sud del paese, dell'ennesimo incidente che coinvolge i caschi blu. Roberto Bongiorni, che è sul campo, sul terreno, è riuscito, tra sostanzialmente gli unici media occidentali, a raggiungere uno dei sopravvissuti, colleghi libanesi al raid israeliano, la voce di Mohamed Farhat.
Today at 3:20 o'clock, the Israeli air forces struck the place where we sleep with 2 rockets, 2 missiles.
E come sentite, Mohamed Farhat racconta del lancio di 2 missili nel luogo dove dormiva assieme ad altri colleghi. 3 sono deceduti in seguito all'esplosione, al crollo dell'edificio. Lui, assieme al cameraman, è riuscito non soltanto a salvarsi, ma aveva poche ferite, e Roberto Bongiorni l'ha raggiunto in un grosso ospedale di Beirut, dove è stato appunto curato. Nel frattempo prova a muoversi la diplomazia, Anthony Blinken, da noi ribattezzato in maniera forse un po' puerile la trottola, ma ne sia prova il fatto che è all'11° viaggio nella regione. Ieri il segretario di Stato americano ha fatto tappo a Doha per una serie di colloqui con funzionari e esponenti del governo del Qatar, il tutto per cercare un cessate il fuoco. Qualche indiscrezione di corridoio dà la possibilità che nella giornata di domenica si arrivi a qualcosa di concreto. Ma abbiamo dato così tante volte questa, ventilato così tante volte questa notizia, che francamente è anche un po' difficile crederci. Dicevo, restituzione degli ostaggi, liberazione degli ostaggi, cessate il fuoco, ma intanto nella striscia di Gaza continuano i raid, morte almeno 17 persone durante un bombardamento, una scuola nel campo profughi di Nuseirat, 150 invece sarebbero i morti in un bombardamento a Jabalia, 38 a Khan Yunis. Nel frattempo sta iniziando a campeggiare nei media israeliani una lettera firmata da 130 riservisti dell'IDF, Israel Defense Forces, che hanno detto basta, e hanno inviato una lettera a Netanyahu scrivendo che sono state sorpassate troppe linee rosse e non vogliamo più combattere, a malincuore lo dicono, lo aggiungono, sia nella striscia di Gaza che nel sud del Libano. Se vi dicevo che domenica potrebbe essere un giorno buono per la diplomazia, la pace, il cessate il fuoco, potrebbe essere un giorno funesto per almeno gli ucraini, se sarà vero che le prime truppe nordcoreane, si parla addirittura di corpi speciali, verranno schierate proprio sul fronte. Qualcuno vocifera del fatto che potrebbero andare a sostenere i russi nella controffensiva a Kursk, zona russa occupata da parecchie settimane dalle forze ucraine. Però capite bene che tutto questo sta creando scompiglio, per usare un eufemismo, a livello diplomatico internazionale, perché a questo punto la Corea del Sud si fa sentire in maniera sempre più assertiva, e da Occidente si dice attenzione, perché se i soldati nordcoreani combattono a fianco degli ucraini diventano obiettivi legittimi. Martedì il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di aiuti finanziari per l'Ucraina del valore di 35 miliardi di euro. Saranno ripagati utilizzando i profitti generati dai beni russi congelati. Dopo 2 anni e mezzo di guerra, una nuova composizione dell'Eurocamera, lo sapete, una nuova commissione. Qual è lo stato dell'arte del sostegno dell'Unione Europea a Kiev? Cosa si può fare per porre fine a questo conflitto? E ancora, l'adesione di Kiev all'Unione Europea è qualcosa di inevitabile? Andrea Macchioni, fresco, o meglio reduce da una trasferta a Strasburgo per la plenaria, ha raggiunto lì sul posto Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, appartiene al gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici, membro del Partito Democratico. Sentite il suo punto di vista su tutte queste domande.
C'è stata una votazione importante, è una decisione che è arrivata tardi dal mio punto di vista, quindi è un fatto politicamente nuovo e molto significativo che è arrivato però un po' tardi. Oggettivamente potevamo essere un po' più veloci nella decisione. In generale mi pare di poter dire che però il sostegno all'Ucraina rimane un sostegno deciso, fermo, non è scontato, non era scontato, perché come vediamo il peso della disinformazione russa, delle interferenze, l'abbiamo visto con il voto rispetto alla Moldavia, no? È molto molto pesante, quindi vediamo, assistiamo a episodi di corruzione, di tentativi di interferenza che ovviamente mirano a mettere in discussione la nostra tenuta democratica, anche il nostro sostegno, la nostra postura a difesa della democrazia contro regimi criminali come quelli di Putin. Nonostante tutto questo io registro una tenuta sostanziale che mi fa ben sperare appunto per il futuro. Io sono stata una delle prime, credo, a sostenere la necessità di un ingresso spedito dell'Ucraina all'interno della Unione Europea, perché la politica di allargamento è stata essa stessa uno strumento di difesa nel corso di questi anni, cioè quello che è successo a Kiev sarebbe stato impossibile farlo accadere in qualsiasi altra delle capitali a est, ma dentro appunto i nostri confini dell'Unione Europea. Quindi è chiaro che la politica di allargamento è stata essa stessa uno strumento di difesa, ce lo ha detto chiaramente anche il presidente Zelensky. Quindi io sostengo pienamente questa ipotesi. Credo che quello che dovremmo fare di più, ecco, è in maniera molto più veloce favorire questa possibilità. L'Ucraina è Europa. È Europa da quando nel 2014 a Piazza Maidan dei ragazzi sono scesi per strada con la bandiera dell'Europa sulle spalle per chiedere di poter scegliere il proprio futuro.
Da Strasburgo il microfono di Andrea Macchioni, la voce di Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo. Sempre a Strasburgo Andrea Macchioni ha raggiunto anche per la seconda volta Enrico Ghiori, europarlamentare del Gruppo dei Patrioti, membro di Fidesz, il partito del presidente ungherese Viktor Orbán. Presidente ungherese che ha definito, lo ricorderete, il piano per la vittoria di Volodymyr Zelensky più che spaventoso, sostenendo così che l'Ucraina può solamente perdere la guerra. Ricordiamo anche che siamo nel semestre di presidenza ungherese e quindi tutto ciò che arriva comunque da Budapest ha sottolineature e importanza sempre maggiori evidentemente durante questo periodo di guida. Viktor Orbán ha sempre detto diplomazia innanzitutto, ma nella pratica che cosa bisognerebbe fare? La voce di Enrico Ghiori.
Diplomacy has to reign because we have seen this for the last already 2.5 years.
La diplomazia deve tornare a regnare. Negli ultimi 2 anni e mezzo, invece della diplomazia, abbiamo lasciato spazio alle armi e non pensiamo che questa sia la soluzione al conflitto. È chiarissimo, c'è un aggressore, la Russia, e una vittima, l'Ucraina. Non lo abbiamo mai messo in discussione. La domanda che dobbiamo porci però è come possiamo porre fine a questa enorme sofferenza umana? Il primo ministro Orbán ha rifiutato il piano di Zelensky perché non ha visto alcun cambiamento rispetto al passato. Noi crediamo che si debba cambiare approccio per convincere le parti a sedersi a un tavolo, negoziare un cessate il fuoco e poi una pace. Non vogliamo che altre persone muoiano in questo conflitto. Zelensky invece chiede solo più armi. L'Ungheria sta aiutando i rifugiati ucraini. Quasi 1,5 milioni di persone sono entrate nel nostro territorio e le stiamo aiutando con tutti i mezzi che abbiamo. Non crediamo che l'attuale strategia stia funzionando e per questo auspichiamo che tutte le grandi potenze, comprese gli Stati Uniti e la Cina, debbano costringere le due parti a sostituire le armi con il dialogo. Questa guerra è estremamente dannosa per l'Europa, va contro tutti i nostri interessi come i valori umani fondamentali ed è dannosa anche per l'economia europea.
La voce e la risposta di Enrico Ghiori, europarlamentare di Fidesz, al microfono il nostro Andrea Macchioni da Strasburgo. Con la sua voce chiudiamo i nostri dossier internazionali, ma vado velocemente a alcuni messaggi che a volo d'angelo accarezzano i vari dossier che abbiamo toccato fino adesso. Qualcuno scrive: cosa cambierà per Israele quando con molta probabilità Trump vincerà le elezioni statunitensi? Così Gianni da Verona. A mio modesto avviso molto poco, perché al di là di alcuni proclami, al di là di alcuni mal di pancia, L'amministrazione Biden ha comunque sostenuto Israele, quasi senza se e quasi senza ma, perché ogni volta che diceva questo è linea rossa, Israele la sorpassava e non accadeva nulla. Se ricorderete, sono stati un paio di tentativi e un paio di blocchi di bombe ad alte potenziali. Ma detto ciò, niente più, perché per gli Stati Uniti Israele è un alleato imprescindibile e per Trump sarà così. Quello che potrebbe cambiare è magari qualche mossa. Lo ricorderete lo spostamento dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme, lo ricorderete i piani di Abramo. Ecco, magari andare nel solco, l'amministrazione Trump futura potrebbe andare nel solco di questa visione, quella dei piani di Abramo, ma tendenzialmente Israele e Stati Uniti sono legati da un rapporto tale di ferma amicizia che credo che nessun colore diverso della Casa Bianca possa toccare. Qualcun altro, Marco, se i nordcoreani combatteranno a fianco di Russia, allora anche i singoli membri della NATO possono decidere di intervenire nei combattimenti in Ucraina? Certo, tendenzialmente sì, come ciascun singolo paese amico dell'Ucraina decide se dare l'ok a bersagli in lungo raggio in territorio russo. Detto ciò, la decisione è puramente politica prima che militare, perché vorrebbe dire per il paese che sostiene in questo modo con i boots on the ground entrare in rotta di collisione, quindi in guerra con la Federazione Russa, cosa che in pochi naturalmente vogliono. Tra poco torno ai vostri messaggi, alcuni di questi, gli ultimi, si concentrano proprio sulla Georgia, allora partiamo da lì. In Georgia, dove si vota domani per le elezioni parlamentari, il paese caucasico ha 3,7 milioni di abitanti ed è chiamato al voto per rinnovare i 150 membri dell'unica Camera del Parlamento. Vi dicevo all'inizio che sostanzialmente questo voto, al di là di tutte le sfumature politiche, è una sorta di referendum su Europa sì, Europa no, Federazione Russa sì, Federazione Russa no. Tra pochissimo entreremo meglio nelle pieghe della politica georgiana, ma la prima domanda che vorrei fare a Federico Baccini, giornalista e analista di Osservatorio Balcani a Caucaso, che è lì sul terreno, è che aria tira a Tbilisi a meno di un giorno dal voto. Buongiorno, ben ritrovato Federico.
Buongiorno a voi. Qui il clima si potrebbe definire quasi millenarista, nel senso c'è un'attesa veramente spasmodica. In pochi vogliono sbilanciarsi su cosa potrebbe succedere proprio sullo scenario del post voto, perché tutto dipende dalle urne domani e diciamo che si corre un po' dalla speranza che qualcosa possa finalmente cambiare, quindi rispetto alla politica intrapresa soprattutto negli ultimi mesi da Sonia Giorgiano e soprattutto la retorica anti-occidentale che è diventata sempre più spinta, quindi con le quattro coalizioni di opposizione pro-europee che formino poi un governo. E però in realtà dall'altra parte c'è anche un grosso clima di intimidazione che è cresciuto soprattutto negli ultimi giorni e si è visto con un raid che è stato fatto nelle case di alcuni membri dell'Atlantic Council senza mandato, o il ministro della difesa che ieri ha annunciato che sono stati comprati nuovi cannoni ad acqua, quindi quasi a minacciare insomma velatamente che se dovesse succedere qualcosa sarebbero pronti a rispondere. Insomma, c'è molta attesa, ma tutto veramente dipenderà da domani e lo sapremo
certo.
Più o meno alle ore 8 italiane si dovrebbe sapere più o meno almeno qual è l'indirizzo, ecco.
Esattamente, quale sarà l'indirizzo, che vuol dire non soltanto l'indirizzo di questo voto ma l'indirizzo dell'importante paese caucasico. La voce che state ascoltando è quella di Federico Baccini di Osservatorio Balcani e Caucaso, al quale vorrei chiedere anche questa campagna elettorale. Immagino abbia pestato duro sia Sonia Giorgiano che l'opposizione sui due grandi feticci, né? Cioè da una parte andare verso l'Unione Europea, dall'altra parte andare verso la Federazione Russa. Perché dicevamo all'inizio è quasi un referendum in buona sostanza, no? Non ci sono tante sfumature politiche o sbaglio?
Allora, diciamo che ciò che emerge abbastanza chiaramente è che è sì un referendum, ma diciamo che la stragrande maggioranza della popolazione comunque è pro-europea e questo emerge in realtà anche banalmente guardando i manifesti elettorali di Sonia Giorgiano, che comunque richiama un'idea di Europa. Certo, la propaganda e i messaggi politici sono comunque nascondono una certa tendenza a guardare alla Russia, questo è evidente, mentre dall'altra parte i partiti di opposizione sono spiccatamente su una una linea pro-europea, appoggiano la carta georgiana della presidenza Zubarishvili e quindi di ritorno al percorso dell'Unione Europea. D'altronde, appunto, sì, c'è la questione della Russia, della presenza in qualche modo russa, c'è, si sente, e si sente più in realtà però su come il sogno georgiano riesce, non c'è diciamo una grossa spaccatura, possiamo dire, nella società, però allo stesso tempo c'è una spaccatura su dove sogno georgiano riesce effettivamente ad attecchire, soprattutto nelle zone più periferiche, e dove appunto riesce quasi a minacciare diciamo delle ripercussioni nel caso in cui la gente non vada a votare per l'opposizione. E d'altra parte sogno georgiano comunque ha dei legami con la Russia, sia a livelli di interessi economici sia a livello più puramente di retorica e di leggi soprattutto che sono state approvate che vanno in quella direzione chiaramente.
Certo, io ringrazio intanto tantissimo Federico Baccini, osservatore a Balcani e Caucaso, molto sintetica la fotografia ma dobbiamo andare avanti nel ragionamento e nell'analisi. Se avrai voglia, avrai tempo, magari ci sentiamo lunedì per un commento sull'esito elettorale. Intanto grazie mille Federico per essere stato con noi, buona giornata, grazie, buon lavoro e alla prossima. Noi andiamo a sentire come se la cavano i mercati. Io intanto butto l'occhio ai messaggi, ne sono arrivati tantissimi. 349-238-6666, borsa.
Nessun luogo è lontano.
Il voto parlamentare in Georgia, un voto importantissimo che sa tanto di referendum, guardare al cammino verso l'Unione Europea o guardare più alla Federazione Russa. Abbiamo analizzato con le voci dal campo, abbiamo fatto i primi tratteggi di questa tornata elettorale, tra poco vi proponiamo la grande analisi, prima i vostri messaggi al 349-238-6666. Qualcuno scrive: ma le elezioni in Georgia saranno veramente libere? E qualcun altro, Enrico da Bologna: sogno georgiano, ha sostanzialmente cambiato parere rispetto al mandato degli elettori. Chiunque vincerà non potrebbe cambiare parere e finire lo stesso verso la Russia? Vi do anche conto, a proposito della libertà di voto, che c'è, come dire, un esercizio molto aperto sotto gli occhi di tutti, quello di inserire la scheda nell'urna, naturalmente, ma ci sono anche dei sommovimenti sotto traccia. Secondo alcuni documenti riservati e valutazioni tecniche che Bloomberg ha potuto leggere e verificare, in Georgia tra il 2017 e il 2020 almeno Ministero degli Esteri, Ministero delle Finanze, Banca Centrale, compagnie statali di energia e telecomunicazioni sono state colpite da massicci attacchi hacker e i funzionari dell'intelligence russa sono stati in grado di avere accesso a dati, informazioni di terminali energetici, dipartimenti governativi, società elettriche e media del paese. Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano, Annona Michelizze, ricercatrice dello IAI, analista, istituto affari internazionali, esperta di politica estera russa e di spazio post-sovietico. Michelizze, buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, partiamo dalla libertà di questa tornata elettorale, dalla sua trasparenza, e poi alcuni ascoltatori dicono: ma insomma, visto le inversioni di rotta di alcuni partiti nella storia georgiana, non è che alla fine vincerà l'afflato russo comunque?
Ah, allora, innanzitutto, come giustavate dicendo nell'introduzione, queste non sono elezioni semplici parlamentari, ma anche un referendum informale, proprio perché non c'è il pericolo che questo partito, che è Sogno Georgiano, quindi già possiamo togliere il plurale, non ci sono stati partite pro-russe, c'è solo un partito che fra l'altro si è venduto sempre come pro-europeo, almeno nella retorica, per questo che è stato poi eletto, perché noi stiamo parlando di un paese dove sondaggi da anni ormai dicono che 80% della popolazione appoggia l'eurointegrazione della Georgia, tanto vero che il cammino euroatlantico è di obbligo, così definisce la Costituzione della Georgia. Quindi il partito è stato accusato anche del tradimento della Costituzione, sì, fra l'altro dal presidente della Georgia. Quindi questo pericolo che altri partiti poi adesso si vendono come pro-europei, poi si rivelano pro-russi, non c'è per un dato anche empirico, perché tanti partiti sono fuoriusciti dalla partita partito dell'ex presidente Saakashvili, che secondo me durante il suo governo di 9 anni ha più che dimostrato che non è un partito pro-russo. Quindi in opposizione troviamo tutti i, tra virgolette, che fra l'altro hanno firmato anche il manifesto del presidente Salome Zurabishvili della Georgia, che appunto chiama tutti all'unità per riportare la Georgia verso il cammino europeo, soprattutto visto che la Georgia dicembre 2023 ha avuto lo status di paese candidato dall'Unione Europea. Adesso, quanto al pericolo della falsificazione, il pericolo c'è. La buona notizia che aumenta la possibilità per l'opposizione di vincere queste elezioni è il fatto che è cambiata la legge elettorale, quindi è proporzionale sulle liste proporzionali, quindi lì c'ha meno margine il governo di ottenere più posti al Parlamento. Seconda notizia è che il voto è elettorale e quindi spaventare la gente che guardate, noi vi compriamo, perché ci sono stati ovviamente, come abbiamo visto anche in Moldavia, no?
L'abbiamo raccontato, tentativi di acquisto, diciamo, di versione elettorale, mettiamola così.
Sì, questa tradizione c'è anche in Georgia, ma con questa nuova formula elettorale, insomma, nessuno mai saprà chi hai votato effettivamente. Adesso nella sua campagna promozionale l'opposizione cerca sempre di sottolineare anche questo aspetto e bisogna vedere, insomma, sondaggi dicono oggi che il governo, il partito del governo c'ha da 32 a 35%, mentre altri 4 blocchi di opposizione, che spesso in Occidente e in Italia è stato interpretata come una divisione dei partiti, che una cosa negativa. In realtà, secondo me, era funzionale al fatto di mobilizzare il maggior numero dell'elettorato, di non lasciare la scusa all'elettorato che non c'era un partito dei propri gusti, insomma, e quindi per evitare proprio la polarizzazione, perché il governo, il partito del governo ha sempre giocato su questo fattore, presentare come spauracchio Saakashvili, e se tutti radunavano sotto il partito di Saakashvili, allora lì il governo sicuramente poi portava narrativa o noi o Saakashvili. Adesso invece la scelta è variegata. Intanto la buona notizia è che l'opposizione è d'accordo che nel caso, se tutti loro superano 5% soglia di sbarramento, sono pronti a formare la coalizione, eventualmente con un premier esterno da ogni questi partito, per facilitare unità dell'opposizione. Quindi la cosa più importante domani è l'affluenza e che vinca l'opposizione. Non ci sono, insomma, non penso che ci saranno delle sfide insormontabili poi per formare governo, oppure per tradire, tra virgolette, il passo georgiano verso l'integrazione europea.
Chiarissimo, la voce di Nona Micheli Zeyai, Istituto Affari Internazionali. Interessante il passaggio della un'opposizione che si fa in quattro quasi per offrire nel supermercato della politica pietanze e confezioni diverse, in modo che chi non è d'accordo con Sonia Giorgiano trovi la sua ricetta all'interno di uno dei quattro partiti dell'opposizione. Non prova di debolezza, ma piuttosto prova di, mettiamolo così, diversificazione e marketing politico. C'è un altro aspetto che volevo toccare con lei, Nona, che ha a che fare con la parte più strettamente geopolitica, perché la Georgia è uno snodo fondamentale anche dal punto di vista geografico ed è un paese nevralgico nel Caucaso. È per questo che la Russia fatica a staccare gli occhi da Tbilisi?
Allora, secondo me questo sì, serve come background alla situazione, ma adesso tutto questo si inserisce nella guerra russa all'Ucraina, dove questo governo fra l'altro è stato funzionale per la Russia di evadere le sanzioni. Ora tutti gli evasori europei, aziende che non vogliono implementare le sanzioni, esportano verso la Georgia e la Georgia poi riesporta verso la Russia, e quindi basta, insomma, osservare il confine fra in Caucaso, fra la Georgia e la Russia, quanti, insomma, macchine si muovono di cargo per accorgersi la non implementazione delle sanzioni da parte europea, e poi come il governo georgiano aiuta la Russia a fatto evadere dei sanzioni, fra l'altro anche includendo la componistica con quale poi si costruiscono le armi, e quindi Putin fa funzionare l'industria della difesa. Quindi è ovvio che in questo contesto di guerra per la Russia è molto importante, certo, avere un governo amica nella regione, e questo è stato anche il movente nei suoi rapporti con l'Azerbaigian. Quando non è intervenuto in guerra con Nagorno-Karabakh, ha permesso all'Azerbaigian di prendere Nagorno-Karabakh dall'Armenia. Quindi poi insomma anche durante il BRICS abbiamo visto come lui adesso sta cercando di costruire un suo alternativo, insomma un ordine globale mondiale, in cui cerca sempre di inserire le cooperazioni con i governi che hanno un governance simile, insomma una, certo, cultura di governance simile alle autocrazie. Quindi Georgia con attuale governo sarebbe perfettamente collocata in questo disegno che è più ampio, diciamo, e va al di là delle politiche regionali.
Chiarissimo, io ringrazio tantissimo nonna Michele Zeia, Istituto Affari Internazionali, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima. Così nonna stava rispondendo anche a un ascoltatore che in maniera molto poco radiofonica dice: ma chi se ne frega di quello che accade in Georgia? Male, direi, malissimo, gentile ascoltatore, intanto che ci ascolta fare, mi verrebbe da dire. Sapete che il venerdì ci lasciamo andare anche un filo di polemica quando merita. Questo programma si chiama Nessun Luogo Lontano. Guarda che la Georgia è dannatamente vicina, ma dannatamente vicina, e comunque ci preoccupiamo anche di quello che accade in contesti apparentemente lontani, perché in un mondo iperglobalizzato e sempre più piccolo ciò che accade dall'altra parte del mondo, non fatemi citare il battito d'ali della farfalla, che è la roba più logora che io conosca, ma tant'è, tutti gli esteri busseranno prima o poi alla nostra porta, noi possiamo anche non occuparcene, ma ci penseranno loro. Detto ciò, piccola pausa, traffico, poi torniamo, perché nonna Michelizia citava i BRICS, proviamo a fare una fotografia, l'ultima dopo la chiusura di questo summit.
Nessun luogo è lontano.
We need peace in Gaza with an immediate ceasefire.
Abbiamo bisogno di pace a Gaza, con un cessate il fuoco immediato, il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi e la consegna effettiva degli aiuti umanitari senza restrizioni. Dobbiamo inoltre compiere questi progressi sostanziali per porre fine all'occupazione e per mettere in pratica la soluzione dei due Stati. Questo principio è stato recentemente riaffermato da una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Abbiamo bisogno di pace in Libano, con l'immediata cessazione delle ostilità e la piena attuazione della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Abbiamo bisogno di pace in Ucraina, una pace giusta, in linea con la Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale e le risoluzioni dell'Assemblea Generale.
La voce del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres è intervenuto ai BRICS e, come dicevamo all'inizio, si è anche intrattenuto con una certa deferenza con il presidente russo Vladimir Putin e addirittura ha azzardato un abbraccio con Alexander Lukashenko. Ma si dirà da più parti, è pur sempre il segretario generale dell'ONU e quindi è giusto che presenzi, vada a osservare e a parlare con un'organizzazione, i BRICS, che nasce quasi come una piccola creaturina giornalistica, poi va di gran moda, poi diventa sempre più forte, poi cade nel dimenticatoio, da quell'intuizione dell'analista di Goldman Sachs, e poi improvvisamente quest'anno rivela tutta la sua forza e la capacità di attrarre parte del sud del mondo e parte di paesi che un tempo avremmo definito non allineati. Ci sono però dei punti fondamentali che questi BRICS ricercano: la dedollarizzazione, per esempio, la fine dell'egemonia occidentale, e anche raggruppare tutta una serie di paesi che non si sentono rappresentati, per esempio, dal G7. Quanto è forte questo BRICS? Ha raggiunto quella massa critica anche dal punto di vista geopolitico per cui può iniziare davvero a pensare di ridisegnare il mondo? Questo è Pane per i denti di Vittorio Emanuele Parsi, direttore della SERI, Università Cattolica di Milano. Vittorio, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a voi.
Allora, non so se faccio bene in politologia e relazione internazionale a introdurre il concetto di massa critica, quindi sconfessami pure se sto sbagliando e traduci meglio te quello che intendevo dire. Un po' è la pallina di neve che rotola giù dal pendio, se ci sono le condizioni giuste diventa una valanga e se no si scioglie come neve al sole.
No, direi che il concetto non è per nulla peregrino. Allora, intanto tu fai bene a sottolineare un punto, se vuoi, no? Che che c'è un malcontento, un'insoddisfazione col funzionamento del sistema internazionale, con le istituzioni del sistema internazionale, e queste istituzioni in qualche misura non solo fotografano vecchi rapporti di forza, questo è vero, però li hanno anche in qualche misura addomesticati. Le istituzioni non sono solo il frutto dei rapporti di forza, sono anche il tentativo di fare in modo che la forza venga demoltiplicata, per così dire, no? Un po' come per i cambi che ci sono nelle biciclette. Allora, c'è una forte richiesta di qualche cambiamento, e questa richiesta di qualche cambiamento va a cercare di volta in volta possibili attori. BRICS sta rappresentando in questo momento un potenziale oggetto, meglio di quelli che non esistono dal punto di vista di chi vuole un certo tipo di cambiamenti,
sì.
Magari non perfettamente idoneo, ma è quello che passa al convento, per usare un concetto che è ancora meno politologico della massa critica. Allora anche noi quando lo guardiamo però dobbiamo fare attenzione, cioè avere in mente che BRICS intanto è una cosa molto variegata, Modi è stato ancora più aspro nei confronti di Putin rispetto all'invasione dell'Ucraina di Gutierrez qualche giorno fa,
sì.
nel momento di inaugurazione, diciamo così, di questo vertice dei BRICS. Russia e Cina hanno interessi un po' più vicini, l'India così e così, Brasile, Sudafrica ancora altri, quelli che sono stati ammessi in funzione, diciamo così, sul predellino. Hanno visioni a loro volta contrastanti tra loro talvolta, per cui guardiamolo con interesse, magari anche per alcuni aspetti da occidentali con preoccupazione, ma evitiamo di scambiare una possibilità, una tendenza per una cosa già realizzata.
La voce di Vittorio Emanuele Parsi dirige la serie, l'Alta Scuola di Relazioni Internazionali, Università Cattolica di Milano. I messaggi degli ascoltatori al 349-238-6666. Qualcuno chiede quanti milioni di persone rappresentano i BRICS, e così Enrico. Allora guardi, siamo a quasi metà della popolazione mondiale e un 30% del prodotto, del PIL, sempre a livello mondiale. Qualcuno, i BRICS sono in competizione tra di loro. E qua ti voglio portare, Vittorio Emanuele Parsi, perché molti analisti dicono, attenzione, che il vero collante tra questa strana compagine di BRICS, che raccoglie anche gente che fa un po' a cazzotti tra loro, penso a Turchia, che è stata invitata, non sappiamo cosa farà, Arabia Saudita, che ci guarda piano piano, vorrei forse entrarci piano piano, ma che comunque fonda le sue relazioni con petrodollari, con Stati Uniti, Cina e India, che al confine hanno un sacco di problemi. Dicevo, il collante è più essere antisistema, anti G7, anti occidente, che avere veramente un piano, una visione comune. Anche il documento finale non è che abbia tirato fuori qualcosa di realmente illuminante dal punto di vista della visione del mondo, mi sbaglio?
No, non c'è dubbio su questo. Infatti, rispetto a chi guarda, diciamo così, il fenomeno BRICS, in genere quelli che danno più rilevanza a questo sono gli osservatori che hanno un taglio, diciamo, realista dal punto di vista dell'ispirazione, del pensiero della politica internazionale, molto meno per esempio quelli che tendono a vedere una parte di softness della struttura del sistema internazionale. A me pare che siamo molto lontani da avere un attore che ci sfida. Noi prendiamo spesso, viene spesso ingiustamente criticata l'Unione Europea per non essere sufficientemente coesa e incisiva. Voglio dire, evidentemente non c'è partita tra l'Unione Europea e i BRICS, che continuano a restare qualcosa di estremamente etereo ed estremamente diversificato. Poi è vero, se uno mette insieme tutti i paesi che in questo momento sono a questo vertice, le loro popolazioni sono molto importanti, il loro PIL è un PIL che gli stessi paesi 25 anni fa avrebbero avuto grosso modo 10 punti percentuali di meno,
sì.
Quindi abbiamo a che fare con queste cose, ma da qui a costituire un soggetto unitario, con un progetto unitario, con una visione prospettica che non sia quella di adesso è il turno anche nostro, è comprensibile, però è un po' poco come proposta. È certo che se noi in Occidente siamo i primi a non credere in quello che costituisce l'Occidente, che non è siamo bianchi, siamo giudaico-cristiani, siamo ricchi, ma sempre comandato noi, ma è crediamo nelle istituzioni democratiche rappresentative, pensiamo che l'economia di mercato debba essere un'economia di mercato competitiva e aperta, siamo a favore della società aperta, se noi non siamo, non crediamo che questo faccia la differenza, perché dovrebbero crederci gli altri? Quindi è più un problema nostro di appannamento, che non vuol dire, attenzione, venirsene fuori con un antistorico orgoglio occidentale che non si poteva sentire 50 anni fa ridere adesso.
Non c'è dubbio. E ringrazio come sempre Vittorio Emanuele Parsi, dirige la SERI, l'Alta Scuola di Relazioni Internazionali, Università Cattolica. Buona giornata, buon lavoro. Alla prossima.
Grazie,
Vittorio. Grazie mille. A proposito di quello che diceva Vittorio Emanuele Parsi, Antonio Tale mi ricorda che Jim O'Neill, quello di Goldman Sachs, che coniò il famoso acronimo BRICS, che poi è diventato a tutti gli effetti anche un brand e un attore geopolitico a tutti gli effetti, lui, l'inventore del BRICS, ha detto: attenzione, che l'Unione è una favola finché India e Cina non avranno interessi in comune e soprattutto non faranno una valuta insieme. Detto ciò, il tempo sta scadendo, ci sarebbero tanti messaggi al 349-238-6666, ma la clessidra immaginaria qua di fronte a me ha finito i suoi granelli di sabbia. Gli ultimi mi ricordano che posso ricordarvi invece quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in nessun luogo, ci sentiamo in diretta lunedì ore 16. Un saluto da Gianpaolo.